buonasera. Si riunisce la prima commissione oggi 19 gennaio, sono le ore 19. Sono presenti il sottoscritto, il consigliere Fabri Mauro, e in sostituzione del consigliere Penzi, il consigliere Malagola, è presente il sindaco Luisa Turci, la dottoressa Messina che ci aprirà il primo punto, poi dopo introdurremo gli altri argomenti. Passiamo alla prima voce da approfondire, approvazione di modifica al regolamento, organizzazione, strumenti, modalità dei controlli interni e degli obiettivi strategici in materia di prevenzione e trasparenza triennio 2017-2019. La parola alla dottoressa Messina.
No, giusto per precisare che sono due atti deliberativi, forse sono stati accorpati come punto, ecco, però sono, giusto per precisare, e sono due atti ovviamente però collegati, il primo e il secondo. Allora, nel 2016, maggio 2016, è stato approvato il decreto legislativo 97, ed è il primo decreto, diciamo, con cui si fa un intervento, anche questo è un decreto attuativo della riforma della pubblica amministrazione, quindi della riforma Madia, è il primo decreto con cui si fa un intervento organico di rivisitazione sia della legge anticorruzione del 2012 che del decreto 33 sulla trasparenza. In particolare, nella rivisitazione della legge 190 del 2012 è stato inserito un comma 8, completamente di fatto riscritto, che ridefinisce un po' gli assetti delle competenze per quanto riguarda la materia dell'anticorruzione. Per gli enti locali, andando sostanzialmente a dire che cosa? Che gli indirizzi strategici, cioè gli obiettivi strategici, vengono fissati dall'organo di indirizzo, che per definizione negli enti locali è il Consiglio, mentre lo strumento piano anticorruzione viene approvato dalla Giunta. Mentre, tra l'altro, vi anticipo anche un'altra novità: il piano anticorruzione, non ci sarà più il programma triennale della trasparenza, ma ci sarà un unico strumento, che è il piano anticorruzione, che conterrà anche la parte, tra virgolette, dedicata alla trasparenza. E noi però veniamo da che cosa? Da un regolamento approvato a gennaio del 2013 in materia di controlli, in cui era stato inserito anche un articolo dedicato proprio alla prevenzione della corruzione. In base a questo articolo noi, se vi ricordate, in questi anni abbiamo sempre approvato in Consiglio sia il piano anticorruzione che il programma triennale della trasparenza. A questo punto però dobbiamo necessariamente intervenire sul nostro regolamento, perché c'è una legge che dice il piano lo approva la Giunta, e quindi il Consiglio invece definisce le strategie. E quindi il primo atto è la proposta di modifica dell'articolo 9, scusate, dell'articolo 6 del regolamento sulla organizzazione, strumenti e modalità dei controlli interni, dove andiamo a dire proprio queste cose. Allora, innanzitutto andiamo a dire che in materia di anticorruzione dobbiamo considerare il piano nazionale che approva ANAC e che ANAC aggiorna come atto di indirizzo. Anche questa è una novità, quindi non è più su base volontaria che l'ente decide di rifarsi al piano nazionale, cioè, nel senso, il piano nazionale è intanto il primo elemento con cui ti devi confrontare. Poi affidiamo al Consiglio la definizione degli obiettivi strategici, e siccome però questo è il primo anno in cui facciamo questa cosa e la nota di aggiornamento al DUP di fatto era già stata definita come mera nota di aggiornamento al DUP approvata in luglio del 2016, in questo primo anno facciamo un'approvazione sganciata sostanzialmente dal DUP degli obiettivi strategici, che è la seconda delibera. Ovviamente invece, man mano che ci struttureremo, andremo a inserire nel DUP un capitolo dedicato anche alle strategie in materia di prevenzione della corruzione. Quest'anno, anche per dargli maggiore rilevanza, insomma, per dargli una significatività maggiore, lo abbiamo inserito come atto separato. E dopodiché diciamo anche che il responsabile anticorruzione sottoporrà alla Giunta, ovviamente, quindi il piano triennale, Sarà poi la Giunta ad approvarlo, però, perché cambia l'organo sostanzialmente che approva lo strumento da questo punto di vista. Quindi questo è un po' il primo atto. Nel secondo atto diamo seguito al primo e andiamo a definire gli obiettivi strategici che il Consiglio dà quindi alla Giunta per il triennio 2017-2019, distinti nel primo blocco prevenzione della corruzione, secondo blocco trasparenza. Rispetto a questi obiettivi strategici, le due o tre cose secondo me forse importanti. Allora, la prima, noi però in questi tre anni abbiamo una storia alle spalle, cioè il piano è stato approvato dal Consiglio in questi tre anni e quindi diciamo che il primo obiettivo strategico che viene indicato è quello di dire diamo continuità all'impostazione che abbiamo condiviso in questi anni, cioè diciamo alla Giunta non è che perché adesso lo approvi tu cambia completamente struttura, contenuto, quindi questo è, cioè si chiede alla Giunta di dare continuità al lavoro che è stato svolto in questi anni. Il secondo elemento, secondo me importante, sono tutti gli agganci all'attività che in questi anni si è cercato di fare anche in Unione su questi temi, cioè che si è cercato di, su alcune cose si è cercato di lavorare in modo omogeneo Unione, Comuni dell'Unione. Faccio in particolare l'esempio proprio delle tre misure anticorruzione sulle quali in questi anni abbiamo lavorato insieme: la formazione, i regolamenti, cioè tutto quello che ha a che fare con la manutenzione delle regole, tra virgolette, e la digitalizzazione, anche perché la digitalizzazione è una roba che poi ha bisogno del servizio informatico, che è uno dei servizi in Unione, quindi anche su questo punto c'è questa attenzione. Rispetto a questa cosa del lavoro in Unione, questi obiettivi, questa proposta ricorda anche il fatto che in Unione è stato formalmente costituito il tavolo permanente per la legalità alla fine del 2016 e quindi Novi dice valorizziamo a livello di Unione tutto quello che può essere l'apporto, il supporto che questo tavolo ci può dare alla definizione delle strategie, che ripeto è un tavolo che ha costituito l'Unione e nel quale sono rappresentati in particolare il mondo del lavoro e il mondo delle imprese, quindi le due anime un po' del territorio importanti. Ecco. E la terza cosa che questi obiettivi in qualche modo evidenziano è quello che ha a che fare con la trasparenza in particolare. Allora, voi sapete che il Comune di Novi in questi anni ha lavorato molto su questo ambito, nel senso non a caso qualche mese fa siamo usciti siamo finiti sul giornale una volta tanto per una cosa positiva, quindi insomma di solito si fa sempre di disgrazie, robe che succedono, invece in questo caso era una roba positiva, cioè il lavoro, lo sforzo che si è fatto di avere sempre dei livelli aggiuntivi di trasparenza legati alla specificità del nostro ente e quindi l'obiettivo è non disperdiamoli, cioè le cose, il lavoro che è stato fatto manteniamolo in termini di livelli aggiuntivi di trasparenza. E l'ultima che vi dico è riguardo il nuovo istituto del cosiddetto accesso civico generalizzato. Cerco di spiegare. Allora, noi in questi anni abbiamo avuto il cosiddetto accesso civico, che adesso si chiama accesso civico semplice, cioè abbiamo l'obbligo di pubblicare un qualcosa sul sito, non lo facciamo, chiunque ci può segnalare, guarda che c'è da pubblicare questa cosa, non l'hai pubblicato oppure non l'hai aggiornata, non l'hai pubblicata in modo completo. Allora, questo rimane, si chiama accesso civico semplice. Accanto a questo è stato introdotto un ulteriore istituto che si chiama accesso civico invece generalizzato. Chiunque può chiedere dati, documenti, informazioni per le quali l'ente non ha l'obbligo di pubblicarli sul sito, quindi anche robe per le quali io non ho l'obbligo, diciamo che questo tipo di accesso generalizzato ha due limiti importanti. Uno di forma, cioè non mi puoi fare richieste generiche, o che comunque implichino che l'ente deve creare l'informazione per te. Cioè tu mi chiedi robe che io ho già, dati, informazioni e documenti che sono già in mio possesso, cioè io non devo mettermi a elaborare dati, informazioni o andare a cercare documenti in altri enti, in altre amministrazioni. Quindi le cose che ho già. Quindi questo è il primo limite. Il secondo è molto importante, è che ci sono degli interessi sia pubblici che privati che comunque devono essere tutelati. Quindi tu mi chiedi, ma se ad esempio nel documento che mi chiedi sono presenti dati personali sensibili, io è chiaro che verifico, uno, se ad esempio oscurando semplicemente i dati personali riesco comunque a farti accedere al dato, se questo non è possibile perché quello che ti metto in mano ti fa capire comunque di chi stiamo parlando e di che situazione stiamo parlando, ad esempio io non te lo posso dare, insomma, quel documento lì, ecco. Oppure documenti su cui c'è una privativa di carattere, ad esempio un diritto d'autore, che uno dice ma quali sono i documenti, ad esempio in nostro possesso, su cui c'è il diritto d'autore? Tutti i progetti che vengono firmati dai professionisti. Il professionista ha dei diritti sull'elaborato, quindi se quei diritti lì non me li ha ceduti, io prima di poterlo esibire a chiunque, perché qui stiamo parlando sempre che viene qua e un chiunque chiede, quindi su questi interessi pubblici e privati da tutelare sono uscite delle linee guida dell'ANAC. Vi devo dire francamente che un piccolo inciso di ben 35 pagine, l'80% scritto abbastanza in burocratese, per semplificare, per cui spesso sono più importanti le note che il testo, perché le note ti fanno capire con l'esempio che cosa vuol dire il testo, quindi diciamo che un po' di difficoltà, ed è per quello che è per quello che dico, cioè se già un addetto ai lavori fa fatica, immagino che non siano così semplici per uno che non è un addetto ai lavori. Ed è per questo anche che abbiamo messo la specifica che ci doteremo di un regolamento se lo valuteremo però necessario, cioè per evitare di fare produrre altre norme, altre regole, se il quadro riusciamo a semplificarlo un attimo, insomma, questo lo valuteremo, ecco, da questo punto di vista. Niente, queste sono un po' i contenuti, ecco, dei due documenti.
Le chiedo una cosa su questo ultimo punto, che in effetti è abbastanza importante. E quindi chiunque cittadino o anche non cittadino di Novi può chiedere accesso ai documenti del Comune, se sono informazioni che possono essere rese pubbliche. E questo implica anche che ci siano delle tempistiche, cioè perché non so, perché il fatto che non abbiamo ancora il regolamento magari può essere che quindi c'è già nella normativa.
Allora, stiamo già preparando, quindi lo pubblicheremo a breve, spero già la prossima settimana, una scheda sul sito in amministrazione trasparente con anche un modulino che può essere scaricato e compilato, dove vengono date le indicazioni proprio importanti, cioè a chi rivolgere la domanda, come farlo, e c'è un termine che è già fissato dalle norme, così come le norme fissano anche la necessità, se ci sono di mezzo degli interessi privati, di coinvolgere i controinteressati, cioè nel senso che proprio perché c'è l'esigenza di tutelare una serie di diritti delle persone, cioè tu chiedi, ma se io individuo che quello che tu mi stai chiedendo ha delle persone che potrebbero tra virgolette dire la loro e non essere così d'accordo, io li devo coinvolgere, cioè non è un meccanismo così semplice, diciamo, ed è per questo che allegheremo anche alla scheda che metteremo sul sito, allegheremo un documentino, una specie di guida con le domande e le risposte, cioè in modo a chi lo posso chiedere, quanto tempo ci vuole per rispondere, che tipo di, cioè in modo che ci sarà questa però ad esempio facevamo la considerazione, vi faccio un esempio che ci capiterà, non a Novi però in Unione, ci ha telefonato una ragazza dicendoci: ma io posso avere i testi delle prove, cioè le domande delle prove scritte e delle prove orali che sono state fatte 2 anni fa nella selezione per il... Allora, ante questa normativa, siccome questa persona non ha partecipato a quella selezione, noi le avremmo risposto in modo negativo, perché non poteva vantare noi non eravamo tenuti a pubblicarle e non poteva vantare un interesse diretto, concreto, attuale, tutelabile giuridicamente, cioè le cose che c'erano. Oggi con questo tipo di istituto noi le daremo un riscontro positivo, perché non c'è da tutelare gli interessi né pubblici né privati di nessuno, ed è un documento che noi gli possiamo mettere a disposizione. Per fare un esempio di come può funzionare, insomma, anche in cose semplici, voglio dire, non se invece uno mi chiede, che so, la relazione dell'assistente sociale del minore X, ecco, questa difficilmente diremo un sì, anche con l'accesso generalizzato.
Ma questo va a sostituire quello che è o era anche la richiesta d'accesso agli atti, o un'altra cosa?
In questo momento quindi abbiamo 3 accessi. L'accesso documentale classico, dove tu devi dimostrare, però motivare, e devi dimostrare di avere un interesse diretto, concreto, attuabile, suscettibile di tutela giuridica. Quindi quello rimane ed è una roba. Poi c'è quello semplice, che però è quello: devi pubblicare questa cosa, non l'hai pubblicata, ti chiedo di farlo. E poi c'è questo nuovo accesso generalizzato. Quindi una persona che può vantare un interesse, l'accesso ce l'ha comunque, non deve usare l'accesso generalizzato. Il vicino per contestare la siepe di quell'altro mi farà una normalissima richiesta di accesso esattamente come prima. Il più chiaro, il più semplice possibile.
Ringraziamo la dottoressa Messina. Buonasera. Introduciamo un brevissimo argomento con l'assessore Laura Gasperi, e in quanto c'è un aggiornamento in merito al regolamento sui mercati. Do la parola direttamente all'assessore.
Sì, dunque, è stata stesa una nota di rettifica al testo in approvazione, appunto, limitatamente all'articolo 10 del comma 1, appunto, del regolamento dei mercati e dei posteggi isolati. La nota di rettifica si è resa necessaria perché al momento in cui è stato presentato in commissione si era interpretato che questo articolo, diciamo così, l'amministrazione avesse una maggiore discrezionalità sulla percentuale di diciamo da destinare in questi posteggi, in questi mercati, per la vendita di beni appartenenti a specifiche merceologie. Però è stato fatto un controllo, una verifica, e appunto è risultato che la percentuale del 2% che compariva da indicazione, cioè da regolamento regionale, non era derogabile. Quindi rispetto al 10% che noi avevamo scelto, e quindi considerando il numero dei posteggi che abbiamo attualmente su Novi Rovereto, significava averne un più 3 e un più 2, più 3 su 9, un più 2 eventualmente a Rovereto, abbiamo dovuto ritornare a quella che era l'indicazione originaria. Quindi di nuovo l'articolo 10,1 è stato così formulato, lo leggo: il Consiglio Comunale, sentite le associazioni dei consumatori e degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale presenti nel CNEL, ovvero nominati in seno alla consulta economica, può vincolare la concessione di posteggi vacanti o di nuova istituzione alla sola vendita di beni appartenenti a specifiche merceologie non presenti o carenti nell'ambito del mercato fino a un massimo del 2% del numero complessivo dei posteggi presenti in organico, esclusi quelli destinati ai produttori agricoli.
Quindi a questo punto chiedo conferma di cosa cambia per noi rispetto al 10% che avevamo previsto.
Allora, diciamo che per la presenza appunto del numero diciamo complessivo dei nostri posteggi su 9 Rovereto, ovviamente con il 10% si arrivava con gli arrotondamenti a più 3 su 9 e più 2, quindi grosso modo applicando il 2% sarà più o meno 1 e 1, insomma diciamo che si riduce questa possibilità di incrementare queste merci specifiche, scusate il bisticcio di parole.
Adesso va bene, se si prende atto di quello che c'è, però secondo me è una regola che non ha ragione per tutti i tipi di mercato, perché se andiamo al mercato carpi si deroga del 2%, c'è la possibilità di mettere 10 banchi, il 2% a 9 Rovereto è 0,1 banco, e allora è una regola assurda di cui la regione dovrebbe tener conto, poi se non ne tiene conto è lo stesso, facciamo con quello che abbiamo, ma non ha una logica. Cioè, non c'è una logica, perché ci sono mercati grossi e mercati piccoli, quindi noi non possiamo far niente, invece altri hanno possibilità di inserire qualche banco, però va bene, se non c'è altro modo lo prendiamo com'è.
Sì, il motivo proprio perché noi avevamo scelto il 10% era appunto per dare un'ulteriore possibilità, dopodiché ne prendiamo atto e magari faremo presente le osservazioni all'interno della commissione.
Va bene, chiudiamo anche questo breve inciso. Ora si apre il grande capitolo del bilancio di previsione. La parola passa alla dottoressa. Ah, prima il sindaco che ci anticipa qualche cosa.
Sì, è più facile leggere su carta. Allora, prima di dare la parola alla dottoressa Mussini, volevo dire alcune cose. È una commissione, quindi è molto tecnica ed è giusto che sia così. Però alcune precisazioni le volevo portare in anteprima, in un certo modo. E comincio da una questione della quale dibattiamo almeno dal mese di luglio del 2016, che riguarda i mutui, i nostri mutui, il pagamento, la deroga, la rateizzazione. Nel mare magnum che si è verificato a fine anno, quando gli emendamenti preparati dalla Regione erano arrivati al Senato, poi la caduta del governo, il cambio eccetera, ha fatto sì che la legge di stabilità uscita dalla Camera, che doveva passare al Senato con i nostri emendamenti, è stata approvata così com'era per non farla tornare indietro, perché comunque c'era un tema legato alla caduta del governo, per cui i nostri emendamenti erano rimasti fuori sacco. Questo significato per noi in un primo momento predisporre un'ipotesi di bilancio che conteneva i risultati che gli emendamenti ci avrebbero consegnato, quindi con il rateizzo dei mutui, a quel punto lì abbiamo rivisto di nuovo il bilancio e abbiamo previsto, ed è quello che noi andremo a proporre per l'approvazione, di avere l'obbligo di pagamento di tutti i mutui, cioè di tutte, non il non rateizzo dei mutui con tutto quello che comporta. È notizia di oggi, No, no, questo, noi approveremo il bilancio come se dovessimo pagare i mutui. Perché? Perché dopo la legge di stabilità che è andata come è andata, l'impegno che comunque il nuovo governo ha fatto proprio e che era quello del governo precedente, con tutti gli accordi già assunti con il MEF per le ricadute in termini di indebitamento fiscali e quant'altro, ha fatto sì che oggi siano stati presentati gli emendamenti in Senato, così come erano stati concordati, e tra questi emendamenti c'è anche un miglioramento, così si può dire, perché prevede l'emendamento, per quanto riguarda i mutui dei comuni, di avere una sospensione totale del pagamento anche per il 2017 e dal 2018 il rateizzo di tutti i mutui, quindi anche degli anni che erano rimasti fuori, che era il nostro problema, diciamo così. E visto che questo problema poi era di nuovo un anno, c'è già San Felice, c'è già San Prospero, perché poi pian piano queste cose vengono fuori, quando sei lì, a noi siamo stati i primi, ma poi arrivano a tutti. E questo praticamente cosa succede? Che nell'anno 2017, se gli emendamenti entrati escono così come sono entrati, perché questo va sempre detto, noi avremo la sospensione totale del pagamento dei mutui e dal 2018 il rateizzo in 10 anni di tutto quello che è stato sospeso. E questo direi che è ancora meglio di quello che avevamo ipotizzato, che era di cominciare a pagare la quota nel 2017. Allora, detto questo, ma va detto, ma nello stesso tempo lo ascriviamo al divenire, perché vogliamo che vengano, cioè prima devono essere approvati questi emendamenti, quindi noi andiamo avanti col nostro bilancio, poi esistono le variazioni di bilancio e le utilizzeremo se le cose andranno come noi auspichiamo e come appunto sono stati presentati gli emendamenti. Quindi noi andremo a proporre l'approvazione di un bilancio che prevede appunto il pagamento del milione di euro pressappoco che avevamo ipotizzato e che ci avevano appunto portato con la Regione a lavorare per risolvere questo problema. Noi abbiamo il bilancio triennale, come sapete, ma quello che mettiamo fuoco, come giusto che sia, è l'anno 2017, perché poi ogni volta saranno bilanci triennali. Abbiamo quella vi ho detto per la parte dei mutui, quindi c'è questo. Noi dobbiamo sottolineare che a partire dal 2011, nonostante l'emergenza del terremoto, questa amministrazione non ha fatto ricorso a nuovo indebitamento, ci siamo semplicemente avvalsi della facoltà di sospendere le rate, come prima dicevo, per cui oggi l'indebitamento passa da 10.323.000 a fine 2011 a 5.184.000, quindi abbiamo dimezzato l'indebitamento del comune, che si attesterà a fine 2019 a 3.800.000 euro. Quindi questo è una cosa che sottolineo in questa sede, poi lo farò anche in consiglio comunale, perché mi sembra che sia uno sforzo, almeno dal punto di vista amministrativo e politico, che ci tengo a sottolineare. Naturalmente questa assunzione di pagamento che dovrebbe cambiare, ma che a questo facciamo, fa sì che certe scelte non siano state non le abbiamo potute fare. Le cambieremo se le cose andranno meglio. Faccio un esempio per tutti: abbiamo accantonato, come ricorderete, 400.000 euro proprio in virtù di questo possibile dovuto pagamento. Questo accantonamento ha bloccato di fatto, ad esempio, una grande esigenza, che è quella della manutenzione delle strade, perché noi abbiamo delle strade che, visto che tutti le percorriamo, le vediamo anche noi, sono strade che hanno bisogno assolutamente di manutenzione. È ovvio che se tutto andrà a buon fine avremo la capacità di fare le manutenzioni che sono da fare. Questo bilancio non le prevede, perché? Perché abbiamo questo tipo di problema. Abbiamo per le entrate, abbiamo naturalmente avuto alcune buone notizie, ne cito alcune. Noi abbiamo avuto dalla Regione, ed è uno anche degli emendamenti, quindi la richiesta che diventi una normativa, quella di poter chiedere la restituzione degli importi che sono stati erogati per l'assistenza alla popolazione in modo in debito, nel senso che nell'inizio, quando è iniziata l'emergenza, abbiamo pagato del CAS, tutti i comuni naturalmente, non solo noi, a persone per dei periodi quelli che non erano dovuti, abbiamo chiesto la restituzione. Il problema qual era? Era che questo indebitamento, questo diventava un indebitamento dei comuni, perché erano i comuni che se ne dovevano far carico nel caso in cui i cittadini non restituissero questi importi. Questo abbiamo fatto presente alla Regione le nostre ragioni e sono state accolte, per cui questo è un impegno che si assume il commissario, perché comunque sono stati erogati dei fondi commissariali, non dei fondi dei comuni, per cui questo ci mette nella condizione di avere a disposizione circa 144.000 euro del nostro bilancio che avevamo già destinato a sopportare questa mancata restituzione, quindi ce l'abbiamo di nuovo disponibile. Vi assicuro che è stato un lavoro che abbiamo fatto come Comune di Novi, come Unione, ma come Comune di Novi, perché non si muoveva niente, e quindi anche qui ci tengo a dirlo, perché sono state operazioni molto faticose per portare la Regione a farsi carico di questa roba qui, quindi insomma ci abbiamo lavorato, ma ne è valsa la pena, perché sono soldi che poi seguiranno per chi non paga evidentemente tutte le pratiche, perché è l'erario pubblico, quindi queste persone poi prima o poi le dovranno restituire in un qualche modo, però ce li siamo tolti dal nostro bilancio. Abbiamo messo una previsione di 200.000 euro che nella parte corrente, poi alla fine sono 193.000 che abbiamo messo nelle entrate, che le utilizziamo per la parte corrente, che sono gli oneri di urbanizzazione, li abbiamo messi tutti in parte corrente. Poi anche nel 2017 beneficiamo di 140.000 euro per gli idrocarburi, che abbiamo quantificato in 140.000 euro sempre per la parte corrente. Nell'esercizio 2016 erano state destinate gli investimenti delle entrate correnti per un importo di 103.000 euro, nel 2017 queste risorse non ci sono, in quanto si registrano minore entrate per 107.000 euro. Poi la dottoressa Mussini entrerà più nel dettaglio. Abbiamo, come sapete, trasferito all'Unione la ragioneria e i tributi, l'abbiamo fatto a metà dell'anno 2016, quindi l'anno 2017 l'abbiamo per intero. Questo comporta di avere una spesa attribuita al settore risorse umane nel 2017 di 87.000 euro in meno rispetto al 2016, perché c'è questa parte, c'è metà dell'anno per l'anno scorso, mentre invece abbiamo tutto l'anno quest'anno. Quindi abbiamo dovuto naturalmente tagliare la spesa corrente di un importo rilevante, sempre per far fronte a quell'eventuale pagamento di mutui. Per la parte investimenti siamo ancora in ricostruzione, quindi noi abbiamo trasferimenti per la ricostruzione per 5.800.000 euro già attribuiti dal commissario. E quindi abbiamo destinato quello che si è potuto, in particolare per la riqualificazione dei viali 160.000 euro, manutenzione strade 41.000 euro, ma poi vi ho fatto il ragionamento prima, e 139.000 euro per gli investimenti dell'Unione Terre d'Argine. Quindi abbiamo una ricostruzione dell'ordinanza 66, che è quella che riguarda gli enti non a scopo di lucro, le onlus, tutte quelle attività che hanno diritto alla ricostruzione ma non sono imprese, e quindi agiscono attraverso un'ordinanza particolare che è la 66, che prevede, una volta stabilito il contributo, che i comuni chiedono alla regione, che vengono erogati al comune questi imprese, importi, poi il comune che paga gli stati d'avanzamento. Noi abbiamo quantificato per l'anno 2017 1.060.000 euro che andremo a chiedere come provvista alla regione per la ricostruzione di questi enti. Cito la sede dell'AMPI che mi viene in mente, c'è qualcosa ancora per l'ARCI di Novi e poi non mi viene in mente. No, non c'è dentro. Perché poi se li chiedono man mano. Poi
la parte pubblica,
per la parte, no, parte privata, cioè per esempio la sede dell'AMPI di Novi che è stata demolita, loro sono un'associazione, quindi hanno diritto al contributo della ricostruzione, ma non funziona come Sfinge, funziona come MUDE, però non paga attraverso la Cassa Depositi e Prestiti. La Regione ha un fondo che ha quantificato per queste ricostruzioni, i comuni chiedono la provvista alla Regione in base alle cambiali che devono emettere e sono i comuni che pagano, quindi dobbiamo aprire una posta di bilancio e prevedere questi soldi che sono in arrivo. E abbiamo previsto 1.060.000 euro. Ecco, poi direi che l'ultima cosa che volevo sottolineare riguarda il parere dell'organo di revisione. Nell'ultima pagina, adesso tralasciando tutta la parte più tecnica del revisore, e il revisore ha fatto alcune osservazioni e suggerimenti, la pagina 25, l'ultima. Proprio l'ultima pagina, su osservazioni e suggerimenti. Questo, parere del revisore. In quest'ultima pagina il revisore fa alcune osservazioni di merito assolutamente condivisibili, una delle quali dice riguardo le previsioni di parte corrente sulla base degli effetti per esempio derivati dalla mancata riproposizione della sospensione delle rate del mutuo concessa negli esercizi precedenti agli enti terremotati. Quindi cosa dice il revisore? Ci sono alcune poste, alcune situazioni che vanno tenute sotto controllo. Una ha citato questa perché è una parte importante vista l'entità che noi dovremmo versare. Poi dice sono attendibili le entrate previste, sostanzialmente congrue le previsioni di spesa, sottolineando tuttavia la necessità di monitorare adeguatamente, in particolare le previsioni di spesa che sono state oggetto di maggior riduzione al fine di evidenziare tempestivamente le criticità, avendo dovuto fare dei tagli consistenti per sopportare il pagamento dei mutui previsto. È ovvio che questi tagli che abbiamo dovuto operare debbono essere monitorati perché poi nel corso dell'anno effettivamente siano sostenibili. Quindi fa questa osservazione che volevo sottolineare perché è assolutamente condivisibile, perché dice nel caso si manifestassero delle criticità nel corso dell'esercizio. L'andamento degli accertamenti relativi ai permessi di costruire, tenuto conto dell'elevata, seppure conforme alle previsioni normative, percentuale di applicazione alla parte corrente. Noi, la normativa consente che vengano utilizzati in parte corrente, ma essendo la parte corrente, diciamo, molto fragile, perché sempre per la questione dei mutui, cosa dice il revisore? Tenete sotto controllo che le entrate che noi abbiamo previsto per le concessioni, per la parte dei permessi di costruire, poi si confermino, perché sono una parte rilevante delle entrate correnti. Poi dice, per quanto sopraesposto, espresso invito affinché si consideri di mantenere disponibili nel corso dell'esercizio le quote di avanzo libero non ancora applicato, e ciò anche successivamente alla scadenza espressamente prevista dalla normativa. Andasse, come dire, confermata l'obbligo di pagamento del mutuo, il revisore cosa dice? Mettetevi dalla parte del sicuro, non impegnando l'avanzo libero, perché se ci sono delle modifiche da fare, delle variazioni in base alle cose che diceva prima, che abbiamo un minimo di tranquillità. Io credo che questo sia un'osservazione assolutamente condivisibile che volevo sottolineare. Dall'altra parte continuo a credere e auspico che ci vada bene con gli emendamenti, per cui abbiamo... Ma sai, noi non chiediamo soldi, sono deroghe queste, non sono ulteriori soldi. Sì, ci sono altre richieste, io ho focalizzato sui mutui perché la cosa... Sì, non è detto, perché gli altri emendamenti riguardo, c'è una richiesta di 50 milioni di euro a favore della Regione perché mancano ancora dei soldi per le opere pubbliche. Dopo se ne fa carico il conto del commissario, per quello che ci sono delle buone prospettive, perché gli interessi maggiori vanno nel conto del commissario. No, lì c'è un conto dedicato, sono soldi del commissario già attribuiti, quindi ci hanno fatto i conti e ci stanno dentro. Sono sì, già stanziati prima. Sono fondi che vengono utilizzati per, cioè, il fondo c'è. Se adesso mi mancano 100 milioni, adesso dico una cifra, 100 milioni di euro per finire la ricostruzione pubblica e avanzano nella ricostruzione privata, all'interno del conto del commissario c'è una disponibilità. Per esempio, man mano che viene fatta la ricostruzione pubblica si è speso meno di quello che erano le previsioni a pelle fatte subito dai comuni. Quanto è il danno? Boh, quell'X. Quando vai a fare il progetto, vai a farlo verificare dalla regione, che ti cominciano a dire questo no, tu spendi meno di quello che avevi previsto e naturalmente si liberano delle risorse che vengono utilizzate o per ampliare la possibilità di pagare altre ricostruzioni pubbliche oppure anche per altre cose. Per esempio, noi l'anno scorso abbiamo risparmiato, adesso stiamo chiedendo alla Regione di poter utilizzare anche nelle gare, quando hai una riduzione del costo perché vai a gara, di poterli mantenere nei comuni per fare o fare qualcosa di più nell'opera pubblica che ti hanno approvato o metterli su un'altra cosa, ma sempre legato comune per comune, perché adesso vengono tutti inglobate nel fondo. Ci sono delle dinamiche in corso, però questi, quelli degli interessi, sono, l'emendamento è come dire, passabile, è stato approvato dal MEF, perché gli interessi sono a carico del commissario e non della parte pubblica, per cui questo dovrebbe passare, ma non c'è solo questo. Mi premeva però sottolineare questo aspetto, perché per noi è l'ossigeno, se passa questo emendamento noi siamo ossigenati, se non passa siamo un po' in carenza di ossigeno, questo va detto, insomma.
Quindi è già presentato?
Presentato oggi, li hanno presentati tutti. Sono espressamente 50 milioni di euro in favore dell'Emilia Romagna e 10 per la Lombardia per incentivare il fondo di riserva per le opere pubbliche. Mentre per favorire la rivitalizzazione dei centri storici urbani, chiedi le risorse per il fondo per la ricostruzione siano utilizzabili anche per le opere infrastrutturali di urbanizzazione primaria. Poi abbiamo chiesto, perché ci sono rimasti dei soldi, dei 20 milioni delle zone franche urbane, che vengono prorogate per il 2017 e 2018. Anche questo è già stato concordato, perché ci sono rimasti dei soldi nei 20 milioni stanziati, per cui questo va avanti per le zone franche urbane. Poi l'esenzione dell'IMU per gli edifici ancora inagibile fino al 31 dicembre 2018, quindi cominciano cercando di far corrispondere le esenzioni e le deroghe fino alla fine dell'emergenza, che ce l'abbiamo il 31/12/2018. Quindi questi sono un po' quelli che i più importanti che hanno presentato.
Più emendamenti
nel mille proroghe, sono tutte proroghe, quasi tutte proroghe, perché passino, perché sono state messe nel decreto mille proroghe. Quindi si è teso a chiedere delle proroghe perché che siano legittime, perché altrimenti le scartano. Se tu chiedi delle cose ex novo te le scartano, perché vanno nel mille proroghe. Infatti sono praticamente tutte proroghe. C'è la proroga di un anno dell'esenzione del pagamento, poi dal 2018 ci agganciano il rateizzo. Quindi questo fa scattare la legittimità del mille proroghe, di inserirli nel mille proroghe.
Buonasera. Allora, come prima cosa vi illustro gli allegati che vi ho inviato, che saranno gli allegati alla delibera di bilancio, di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019. Allora, l'allegato A è il bilancio vero e proprio, suddiviso tra entrate per titoli e categorie. Le spese, per missione, programma e titolo.
Ci ho provato, però andiamo a trovare le cose.
diciamo che poi abbiamo il PEG che suddivide maggiormente le risorse, quindi soprattutto il bilancio di previsione è abbastanza sintetico, perché sono diciamo dei raggruppamenti abbastanza grossi, missione, programma e titolo. Poi l'allegato D invece ha un dettaglio maggiore ed è un documento della Giunta che viene allegato in consiglio ai fini conoscitivi. Poi abbiamo più avanti, dopo la spesa, il riepilogo dell'entrata per titoli, il riepilogo della spesa per titoli per missione, poi un quadro generale riassuntivo che poi è riportato anche dopo nelle relazioni, dove fa vedere un po' complessivamente tutte le entrate, tutte le spese, gli equilibri di bilancio e il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Non riesco a dare le pagine perché qui ogni volta mi inizia da capo, se va alla fine però partiamo dalla fine e facciamo meglio. Sì, allora... Alla fine l'allegato A, partendo dall'ultimo, che si chiama bilancio di previsione, prospetto, verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica, questo è il pareggio di bilancio ex patto di stabilità, che è riportato anche negli allegati ufficiali del bilancio. Se andiamo quello prima, equilibri di bilancio, praticamente predispone gli equilibri e divide gli importi in base agli equilibri di parte, facendo gli equilibri di parte corrente e di parte investimenti. Dopo tutti questi prospetti sono riepilogati anche nella nota integrativa, però sono anche all'interno proprio del bilancio. E la pagina ancora prima, quadro generale riassuntivo, fa vedere un po' tutte le entrate 2017, 2018-19 e le spese e la cassa e il totale finale con l'equilibrio. Questo è uno. Poi l'allegato B invece sono altri allegati. La prima pagina è quella più importante, che anche questa poi viene riportata nella nota integrativa, che è l'avanzo di amministrazione presunto. Allora, con la nuova contabilità è possibile, scusate che blocco, con la nuova contabilità, con l'armonizzazione contabile, è possibile, prima di approvare il bilancio di previsione, fare una valutazione dell'esercizio in corso e verificare se a fine esercizio ci può essere dell'avanzo. Questa valutazione si chiama praticamente è un avanzo presunto che parte dall'avanzo che è rimasto nel 2016, non applicato. Il possibile avanzo che si avrà nell'esercizio 2016 nuovo, quindi un avanzo totale, questo se volete lo trovate dettagliato nella seconda, terza pagina, nelle prime pagine della relazione del revisore. E quindi di questo avanzo presunto che si verrà a formare a fine 2016, quanto noi qua possiamo decidere se quello vincolato lo vogliamo applicare al bilancio di previsione, solo quello vincolato. Questo spiega perché a fine 2016, nella delibera di variazione di ottobre e quella di novembre, abbiamo messo degli importi in fondi e li abbiamo vincolati. E poi abbiamo anche vincolati 400.000 euro di avanzo libero ai mutui. Facendo questa operazione di vincolo e con questo prospetto di avanzo presunto, oggi col bilancio di previsione possiamo applicare avanzo. Quindi in fase di previsione applichiamo avanzo presunto. Poi in giunta entro il 30 gennaio faremo una verifica di questo avanzo presunto poiché è l'esercizio 2016 ora è chiuso e possiamo iniziare a fare un preconsuntivo, quindi una verifica se effettivamente si realizzerà questo avanzo che noi abbiamo ipotizzato. Se avanzo vincolato sì, se avanzo libero no. Avanzo vincolato presunto, esatto. Poi abbiamo la composizione del fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi, ma qui abbiamo solamente 106.000 euro di parte investimenti del 2015, che l'abbiamo accantonato, messo in avanzo nel fondo pluriennale vincolato in spesa, e quindi l'avremo in entrata sul 2016. Qua vado avanti, poi eventualmente. Dopodiché qui abbiamo circa a metà, dopo la composizione per missioni e programma del fondo pluriennale vincolato esercizio 2019, abbiamo due prospetti. Abbiamo il prospetto della composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2017, 18 e 19, circa metà, e poi abbiamo un prospetto dell'indebitamento. Tutti questi prospetti sono comunque in modo anche più chiaro riportati nella nota integrativa, però questi sono quelli ufficiali, obbligatori per legge. Poi abbiamo l'allegato C, che è la nota integrativa, che è quella che vi illustrerò meglio. L'allegato D è sempre il bilancio, diciamo, in un formato un pochino più dettagliato. Poi non entro, insomma, se avete delle domande poi. L'allegato E è nuovo, quest'anno abbiamo anche gli indicatori, piano degli indicatori di bilancio, che è un allegato anche questo obbligatorio per legge. E anche questo poi, se ci saranno domande. Ora vado avanti. Poi abbiamo l'allegato F, che è la relazione del revisore, l'allegato G, programma triennale delle opere pubbliche, l'allegato H, che è parametri di deficitarietà strutturale del 2015, che sono allegati al rendiconto 2015. Inizio con a illustrarvi la nota integrativa. Allora, nota integrativa. A pagina 6 abbiamo l'equilibrio, abbiamo un riepilogo di tutto, che è quello che è anche all'interno dell'allegato A. Dopodiché a pagina 7 iniziamo a vedere nel dettaglio gli equilibri di parte corrente, che sono dati dalle entrate tributarie, dai trasferimenti correnti e entrate extratributarie. Allora, c'è un confronto con l'assestato 2016. E i numeri, non so adesso se leggere tutti i numeri o se... io vi evidenzio gli elementi rilevanti, ecco, poi... Allora, gli elementi rilevanti sono il titolo primo, che si riduce rispetto all'assestato 2016... in parte anche per un giro contabile, perché fino al 2016 l'assestato dell'IMU assestata, il gettito IMU, comprendeva l'importo di IMU che lo Stato si trattiene per alimentare il fondo di solidarietà comunale, poi a consuntivo invece non veniva accertato questo importo. E in assestato invece c'è, vale 356.000 euro, che ho nell'assestato in più sia in entrata che in spesa, che è solo un giro contabile. L'abbiamo eliminato perché non, diciamo che non serve, perché alla fine comunque lo Stato ci dà l'importo netto, veniva tenuto perché anni fa lo Stato a volte ci dava l'importo lordo, poi ci chiedeva indietro i soldi, adesso l'abbiamo tolto. Quindi la differenza è, in parte sono questi 356.000 euro, in parte sono le minori entrate che si evidenziano nel 2017 rispetto all'anno 2016, che poi vi elencherò. Nei trasferimenti correnti c'è un aumento, ma è dovuto in parte anche a una diversa attribuzione delle entrate. Infatti, se vedete, nelle entrate extratributarie c'è una riduzione, perché con l'armonizzazione contabile i trasferimenti da privati vanno inseriti all'interno del titolo secondo e non al titolo terzo come era prima. Quindi già nel 2016 questo era vero, però diciamo che abbiamo perfezionato e migliorato anche l'organizzazione del bilancio, preparando il 2017 abbiamo effettuato questo spostamento. Importante invece è l'avanzo di amministrazione, che l'assestato 2016 aveva un'applicazione in parte corrente di 202.000 euro, che era avanzo vincolato a pagare una rata dei mutui che erano i mutui che scaduti nel 2000, le rate del 2012 che per 400.000 euro li abbiamo pagate nel 2016. Nel 2017 abbiamo 433,9, di cui 400 è avanzo vincolato per pagare i mutui, 33,9 invece il progetto Novap che avevamo mandato in avanzo vincolato, avevamo accantonato nelle variazioni di bilancio di ottobre, in quanto non è stato possibile nel 2016 assegnarle e le riproponiamo, cioè il bando è uscito, le risorse non sono state assegnate, quindi le riscriviamo a bilancio 2017 utilizzando l'avanzo presunto. Abbiamo i proventi e gli oneri di urbanizzazione che sono complessivamente 200.000 euro e 193.000 euro li scriviamo in parte corrente, in quanto è possibile scrivere il 100% degli oneri fino al 2017 con la vecchia normativa. Dal 2018 diciamo che la normativa cambia e diventa un pochino più complicato e diverso, cambia, però noi non abbiamo scritto nulla.
200.000 euro di oneri di urbanizzazione previsti?
Sì. Dove c'è il costo di costruzione, oneri di urbanizzazione primaria, secondaria, sì, sono urbanizzazioni sì, primarie, secondarie e costo di costruzione. Poi abbiamo, se vedete, nel 2016 avevamo risorse di parte corrente per 298.000 che destinavamo agli investimenti, di queste 195 erano quelle finanziate dagli idrocarburi, quindi risorse extra, 103 invece erano proprio risorse del bilancio che sono state diciamo non utilizzate, erano in più ecco, in parte corrente, quindi sono state utilizzate per attivare dei nuovi investimenti. E queste invece, e quindi questi 103 in teoria sarebbero risorse in più che potremmo avere nel 2017, ma che non abbiamo perché abbiamo 107.000 euro di entrate in meno. L'FPV è praticamente quello che arriva dall'anno precedente, ecco. Dopodiché la spesa corrente, anche qui abbiamo una riduzione abbastanza importante del titolo primo, di cui però sempre 356 è dovuta al nostro giro contabile. E il rimborso prestiti, come vedete, aumenta di più di 700.000 euro, passa da 920.000 euro nel 2016, 1.605.000 nel 2017, poi nel 2018 dovrebbe rientrare, stante così le cose, diciamo, nel 2018 dovrebbe rientrare nella normalità, ecco, dovrebbe rientrare, quelle dovrebbero essere le rate che si dovrebbero pagare dal 2018 agli anni futuri fino a quando. Sì, esatto. Allora, qui adesso possiamo anche dirlo subito, a pagina 27 c'è un dettaglio di come è formato, perché abbiamo 1.605.000 che è la quota capitale, poi una parte invece è all'interno degli interessi, quindi in totale noi paghiamo 1.759.000. Da cosa è formato? È formato da una rata della Cassa Depositi e Prestiti del 2013 che è stata sospesa, due del 2014 e due del 2015, totale 1.000.000. Dopodiché però noi l'anno scorso abbiamo sospeso. Allora, scusate, se guardate la tabellina sopra, si vede che nei vari anni abbiamo sospeso rate mutui per circa 530.000 euro, a parte il 2013. Di queste qua ne sono scaduti circa 404.000 euro. Gli altri 126, parliamo sempre di mutui, cassa, depositi, prestiti, sono rimasti in essere. Quindi questi 126 che ci sono ancora, che dobbiamo pagare perché i mutui non sono scaduti, a partire dal 2017 non c'è stata nessuna, cioè non c'è stato concesso di sospendere le rate mutui, quindi noi li dobbiamo pagare. Quindi 125 del 2017 sono quelli. Quello sopra, i 12, è un decimo che abbiamo sospeso nel 2016, perché infatti lo vedete nel 2016 non ci sono, che dobbiamo pagarle rateizzate in 10 anni. Totale 1.148.000 della Cassa Depositi Prestiti. Gli altri invece sono gli altri mutui, gli altri BOC che abbiamo comunque sempre pagato negli anni, che sono 611.000 euro. Passo, se non ci sono domande, a pagina, perché poi questo l'ho già raccontato, a pagina 8, dove vediamo l'equilibrio di parte investimenti. Allora, qui, anche qui la parte, diciamo, poi vedremo nel dettaglio cosa abbiamo all'interno del titolo quarto, che è l'entrata per investimenti, e del titolo secondo, che è la spesa. Le poste importanti sono anche qui l'avanzo di amministrazione applicato. Abbiamo quello che avevamo applicato nel 2016, nel 2017 invece abbiamo applicato 486.218,12, che è avanzo presunto. Di questi ne abbiamo circa 320.000 euro che è avanzo relativo per la ricostruzione. Sono praticamente entrate del commissario della ricostruzione che noi non abbiamo utilizzato. Quindi nel 2016, cioè, non siamo riusciti comunque a fare la gara per poter poi assegnare i lavori. E pertanto nel 2016, con la variazione di ottobre, abbiamo accantonato questi importi e vincolati. E adesso li applichiamo e sono 126.428,48 per la riqualificazione e ampliamento del polo dell'infanzia di Rovereto, 50.048 per la riqualificazione e ampliamento della scuola d'infanzia di Novi di Modena e 149.741,24 per i lavori sul municipio di Novi di Modena. Invece, sempre nelle variazioni del 2016, avevamo vincolato 160.000 euro che erano risorse di parte corrente che si erano liberate a seguito dell'importo degli idrocarburi, che erano stati messi a bilancio per i viali e che però non è stata bandita la gara e pertanto noi avevamo già accantonato questo importo. Ora questo importo lo applichiamo per poter iscrivere sul bilancio del 2017 160.000 euro di riqualificazione viali. Pagina 9, scusate, vabbè, dopo lì abbiamo 193.000 euro di oneri di urbanizzazione che togliamo chiaramente, e poi abbiamo un fondo pluriennale vincolato di parte capitale in entrata, che significa che già a fine 2016 avevamo dei lavori che sapevamo che non avremmo potuto comunque avere l'esecutività nel 2016, li abbiamo spostati già nel 2017. La pagina 9 e pagina 10 io la salto perché parla dell'IMU ed è praticamente uguale a quella dell'anno scorso. Poi invece le previsioni dell'IMU, abbiamo le previsioni di competenza IMU gettito netto che passa da 1.704.000 a 1.740.000 nel 2017. L'emissione di avvisi invece si riduce, passando da 630 a 410.000 euro. Si riduce in quanto in questi anni l'ufficio tributi ha verificato diverse posizioni irregolari e pertanto ci saranno nel 2017 meno posizioni e quindi una minore evasione. Per questo motivo e anche perché si stima un incremento della base imponibile, è stata aumentata la previsione di competenza, passando da 1.704.000 a 1.740.000.
Allora, dopo il terremoto è stato creato a livello di governo nel Ministero degli Interni un fondo da ripartire alle tre regioni del sisma a copertura, cioè per dare ai comuni quegli importi di IMU che non abbiamo incassato per effetto della sospensione, dell'annullamento del pagamento per gli edifici inagibili. Questo fondo è stato creato, i comuni non hanno ancora ricevuto niente perché le regioni Lombardia e Veneto non avevano ancora rendicontato e il Ministero degli Interni dice io vi do il ristoro ai comuni solamente quando ho tutte le rendicontazioni. La regione Emilia Romagna l'aveva già fatto, era in pari, le altre due regioni, lo dico perché l'abbiamo chiesto al comitato istituzionale l'ultimo di 15 giorni fa, Dalle informazioni che avevano in regione sembra che finalmente anche la Lombardia e il Veneto abbiano dato i conti di questo mancato gettito al Ministero degli Interni, per cui spereremmo, noi non l'abbiamo iscritto a bilancio questa entrata perché non sappiamo neanche quantificarla, però dovremmo entro quest'anno riuscire ad avere anche questo ristoro ai comuni perché si sarebbe chiuso il giro con la rendicontazione di quelle due regioni lì che ci ha messo 4 anni.
Piccolo dubbio, abbiamo visto che nel caso dei mutui non avendo ancora l'emendamento votato non si è potuto utilizzare quella disponibilità. Anche per l'IMU non sappiamo se prorogheranno 2018 la sospensione, quindi non so se in questo caso è previsto che...
Non abbiamo previsto che ci sia ancora la sospensione.
Quindi diciamo in questo caso...
Sì, perché ci sono solo 36.000 euro in più rispetto all'assestato 2016.
Quindi si ipotizza che non riparta sulle case inagibili, sì, anche per non dover andare...
Ci siamo messi, assicuro, sia in un senso nel più sia nel meno.
Non so con che coraggio poi si possa andarlo a chiedere se per caso è dovuto a qualcuno che ha le case inagibili.
Per quanto riguarda l'ICI non abbiamo praticamente più nulla, quindi abbiamo messo la previsione a zero in quanto l'attività di accertamento può considerarsi conclusa nel 2016. La TASI, vado un po' avanti perché dove racconta, pagina 11 l'abbiamo già vista l'anno scorso. E rimane solo la TASI sugli ex rurali di competenza e il recupero evasione che è iniziato nel 2016 e prosegue. Quindi nel preventivo a pagina 12, nel preventivo 2017 abbiamo una TASI di competenza uguale al 2016 di 38.000 euro e recupero evasione in aumento per 15.000 euro. Nella tabellina sotto abbiamo il riepilogo delle violazioni che sono quelle che abbiamo poi visto precedentemente. In questa tabellina viene anche riportato il fondo crediti dubbi esigibilità, in quanto dal 2015 e comunque l'armonizzazione chiede di iscrivere a bilancio le violazioni degli avvisi IMU, IMU e TASI nel momento in cui vengono notificati. E quindi viene iscritto bilancio un importo che non è certo che venga pagato e pertanto si richiede al comune di creare un fondo crediti di dubbia esigibilità, cioè un fondo crediti che copre eventuale inesigibilità del credito. L'addizionale IRPEF abbiamo un aumento di 100.
Questo comune, cioè il fondo lo deve coprire interamente oppure solo in parte? Cioè questo comune cosa c'ha? 101.000 euro di crediti inesigibili? Cioè lo deve coprire per intero o solo una parte?
È necessario conteggiare l'importo di inesigibilità sui 5 anni precedenti, quindi fino al consuntivo 2015. A quel punto si ha una percentuale, si applica quella percentuale all'importo di previsione e poi nel 2017 si abbatte e si porta al 70%, nel 2018 l'85%, nel 2019 il 100%.
Dopo questo è dettagliato, andiamo a vederlo visto che ci siamo, qui a pagina 21 c'è il prospettino. Quindi abbiamo
proprio il prospetto dove abbiamo le percentuali, abbiamo l'importo di previsione nei 3 anni, la percentuale di riscosso e pertanto la percentuale di insoluto, e applicando la percentuale di insoluto alla previsione si ha l'importo del fondo e poi dopo si abbatte del 70% nel 2017, 85% e non si abbatte più nel 2019. Noi chiaramente l'anno scorso avevamo creato dei fondi un po' più alti rispetto all'importo minimo per legge, quest'anno no, perché non, essendo la situazione attuale abbiamo messo quello che è richiesto per legge, quindi 70,05% nel 2017, 85,24% nel 2018 e 100,30% nel 2019. Dopo sotto ci sono anche, perché è diviso, il primo prospetto recupero e evasione tributaria, che è quello che abbiamo visto di là. Poi abbiamo anche le entrate patrimoniali, che sono, però c'è, hanno delle percentuali di insoluto bassissime quelle, se vedete nella tabellina dopo. Proventi luci votive, servizi cimiteriali. Quindi sono soprattutto, diciamo, IMU e TASIC, IMU che ha una percentuale di insoluto abbastanza importante. Sì. E ero rimasta l'addizionale IRPEF. Allora, se vedete abbiamo, allora noi abbiamo cercato di utilizzare in questo bilancio tutte le risorse disponibili. Questa è una risorsa, era, diciamo, aumenta di 124.000 euro rispetto all'assestato 2016, non perché abbiamo aumentato l'addizionale IRPEF, l'aliquota che non è possibile comunque, non sarebbe comunque possibile aumentare, ma perché l'addizionale IRPEF viene incassata, il primo anno si incassa il 30%, l'anno successivo si incassa il 70%. Allora, se noi abbiamo un gettito stimato intorno, diciamo, ai 620.000 euro, 610.000 euro, noi possiamo accertare quest'anno 2017 quei 620.000 euro, il 30% ci viene pagato quest'anno, il 70% lo portiamo residuo e ci viene pagato nel 2018. In questi anni, prudenzialmente, a questo punto noi, insomma, questa cosa diciamo che viene anche utile, e questo residuo che veniva portato negli anni successivi è stato sempre un po', diciamo che è stato un po' ridotto, quindi si è arrivato, non dico a un importo per cassa, nel senso che quello che io ho quest'anno a bilancio, se ho 600.000, quest'anno ho 572, di questi 572 la maggior parte l'ho già incassata, quindi non mi rimane un residuo pari al 70%, ma a fine anno mi rimane un residuo molto più basso, mi rimane un residuo di 100-200.000 euro, adesso non ho i conti. Quindi con questo metodo tecnico, diciamo, diverso di contabilizzare, io il prossimo anno posso tornare a contabilizzare correttamente, quindi avere a fine anno un 70% di quello che ho bilancio ancora lì a residuo intatto, recuperando quello che è stato cancellato negli anni precedenti. Quindi è un tecnicismo, diciamo che avevamo perso nel nostro bilancio delle risorse che invece è possibile conservare e le abbiamo recuperate. Poi abbiamo la tassa. Quando chiuderò il 2016 non avrò un residuo pari al 70%, ma avrò un residuo pari al 30%, perché negli anni avevo cancellato delle entrate, erano state cancellate delle entrate, o comunque erano state conservate delle entrate un po' più basse prudenzialmente, e quindi io questo importo in più lo posso utilizzare nel 2017. La TOSAP rimane sostanzialmente invariata per quanto riguarda il 2017, poi si ridurrà negli anni successivi, in quanto abbiamo ancora i cantieri sul terremoto. L'imposta di pubblicità e fissione rimane invariata. La TARI è gestita da AIMAG come negli anni precedenti. contrasto all'evasione fiscale, nel 2015 abbiamo incassato 8.599, poi nel 2016 non l'ho scritto perché è un dato successivo, 6.430,19. Sono previsti circa 6.000 euro anche nel 2017. Fondo di solidarietà comunale. Dunque qui possiamo dire che due dati rilevanti sono, diciamo, circa metà pagina, quando dico le disposizioni della legge di bilancio nella seconda parte 2017, più o meno a questa altezza, prevedono di quantificare la dotazione annuale del fondo a partire dal 2017 pari circa 6.197 milioni. Questo è quello che viene stanziato a livello nazionale. Di questo, a livello nazionale, i comuni contribuiscono per 2.770. Ricordo che c'è scritto la terza riga che questo fondo di 6.197 era stato incrementato lo scorso anno di 3.767 per coprire il minor gettito della TASI prima casa. Noi comunque abbiamo una riduzione del fondo di solidarietà nell'anno 2017 e anche negli anni successivi si riduce maggiormente, in quanto a partire dal 2017 viene applicato un taglio che era previsto dalla legge di stabilità del 2015 di 1,2 miliardi, ma noi in quanto enti terremotati non eravamo mai stati soggetti a questo taglio. Gradualmente dal 2017 si viene introdotto, quindi noi dovremo pagare una percentuale del 25%, dovremo tagliare di questo importo per una percentuale del 25% nel 2017, del 50% nel 2018, 75% 19 e 100% a partire dal 2020. Inoltre viene conteggiato questo, viene distribuito questo il fondo di solidarietà comunale secondo la capacità fiscale e i costi standard per una percentuale più alta, passando dal 30% del 2016 al 40% del 2017, e questo può creare, rispetto invece alla suddivisione proporzionale rispetto alle risorse storiche come veniva fatta negli anni passati, questo normalmente comporta una riduzione anche per il comune di Novi. Non una riduzione molto importante come per esempio per altri comuni, però anche noi abbiamo il fondo di solidarietà comunale che è un po' più basso. Abbiamo rispetto all'assestato una riduzione di 55.000 euro, se invece guardate nell'altra tabellina rispetto a quello che è in realtà il fondo di solidarietà comunale 2016, che non era stato tutto iscritto a bilancio perché solo a fine anno ci hanno riconosciuto altri 11.000 euro, abbiamo un taglio di 65.000 euro reale, diciamo, rispetto a quello che è realmente il fondo del 2016, di 65.000 nel 2017, 120 nel 2018 e 175 nel 2019. Questo evidenzio che questo poi comporta anche qualche problema nel 2018 e nel 2019, perché comunque le nostre risorse si riducono, cioè non abbiamo risorse costanti ma abbiamo una riduzione. Passo a pagina successiva dove ho la descrizione dei trasferimenti correnti. Io passerei oltre se non avete, comunque abbiamo i trasferimenti dello Stato compensativi che sono rimasti, abbiamo i trasferimenti dalle regioni per il sisma, i 144.000 euro che sono quelli in più per la restituzione dei CAS, 140.000 di stimati di idrocarburi, la restituzione dei CAS da parte dei cittadini, quelli appunto sempre che erano stati erroneamente versati. Adesso i 500.000 è un importo alto in realtà, perché tanto entrata tanto spesa li abbiamo sempre tenuti un po' alti, in realtà poi l'importo è molto più basso, anche perché complessivamente abbiamo chiesto più di 700.000 euro complessivamente in tutti gli anni di restituzione. Abbiamo delle sponsorizzazioni che abbiamo riscritto anche nel 2017, poi vedremo se si realizzeranno, però essendo pari entrata, pari spesa, le abbiamo iscritte. E abbiamo comunque 7.000 euro qualcosa di sponsorizzazione del tesoriere, e quello si realizza anche negli anni successivi. Invece quelle del 2016, le sponsorizzazioni, una buona parte le abbiamo realizzate. E scusate, una cosa magari, abbiamo nel 2017 maggiori contributi dalla Fondazione Cassa di Risparmio per la Cultura e per le promozioni delle attività culturali. 56.000 euro al posto di 15.000. Le entrate extratributarie sono abbastanza in linea, se non per i fitti attivi della telefonia mobile, dove abbiamo un aumento nel 2017 perché ci vengono anticipate delle somme degli anni successivi che poi perderemo, perché sono stati rivisti i contratti. Poi abbiamo, se avete domande, adesso mi fermo magari un attimo se volete guardare la tabellina. E all'interno dei fitti attivi abbiamo la telefonia mobile.
I
ripetitori. Sì. Rimangono fermi i canoni delle reti gas, cioè i canoni idrici calano del solito 4% che cala tutto l'anno, non è applicata quella riduzione che dovevano applicare nel 2016, sembra che anche negli anni successivi non l'applichino. Pagine successive 20 e 21 le salto perché il fondo crediti di dubbia esigibilità che abbiamo già visto, poi se avete domande sono a disposizione. Pagina 22. Abbiamo riportato che abbiamo dei fondi accantonati al fondo rischi per passività potenziali ma già consuntivo, quindi questo è solo un accantonamento nell'avanzo che avevamo già lì nel rendiconto 2015 e anche già nei rendiconti precedenti. Invece il fondo di riserva, anche quello l'abbiamo, insomma abbiamo un fondo di riserva che non è altissimo, anche se però anche quello del 2016 era, mi sembra, 55.000 euro iniziale, poi è stato aumentato con le ultime variazioni di bilancio. È comunque un fondo di riserva che rispetta i limiti di legge, perché il minimo sarebbe nel 2017 26.877. E comunque una percentuale pari allo 0,56%. E anche per la cassa, perché abbiamo anche il bilancio di cassa nel primo anno dell'esercizio, c'è un fondo di riserva di cassa, che anche questo non è la percentuale di questo fondo non è calcolato sulla spesa corrente titolo primo, ma è calcolato su tutte le spese, sulla spesa diciamo di parte corrente titolo 1, titolo secondo e titolo terzo, spese finali di cassa, e anche qui rispettiamo il limite. Spese correnti, allora qui chiaramente come vedete le spese, come questo è il prospetto che è riportato poi anche nella pagina iniziale, cioè all'inizio quando avevamo gli equilibri. Nella spesa corrente è importante dire appunto l'importo elevato di restituzione, più di 1.700.000 mutui, e poi ecco, questa è una parte diciamo abbastanza importante, alla fine nonostante abbiamo avuto maggiori entrate, ma abbiamo maggiori entrate da poter iscrivere, nonostante abbiamo vincolato i 400.000 euro di avanzo, siamo stati comunque costretti a effettuare dei tagli per 167.000 euro. In particolare sono stati effettuati dove era possibile farlo, quindi sulle manutenzioni ordinarie e sulla cultura. 148.000 manutenzioni ordinarie, 12.500 sulla cultura. Poi abbiamo riportato le spese per il sisma, che rimangono nella parte corrente e sono, per quanto riguarda il 2017, e rimangono invariate per quanto riguarda gli ex casse, i contributo traslochi più o meno invariate, e abbiamo ancora messo il contributo per deposito arredi MAP, fuoriuscita MAP, spese di funzionamento MAP e rimborso affitti passivi immobili. Queste sono comunque entrate e spese di pari importo, quindi se ci saranno li impegneremo, li accerteremo, altrimenti no. Nel 2018-19 queste non ci sono più, tutto ciò che è relativo ai MAP non è più previsto e neanche il rimborso dei fitti passivi.
Non ci sono ancora più di 1.500.000 euro di ex cars?
Sì, poi in realtà realizziamo un po' meno, realizziamo un po' meno, impegniamo un po' meno a fine anno.
Sì, sì, lo so, però mi sembrano un po' troppi, cioè mi sembra che dovremmo essere parati di più, 2.500.000.
Adesso io non ho il dato.
Pareva che dovessero essere meno, ma pensavo delle cifre più basse ad oggi.
Calano mese per mese, diciamo.
Allora, l'importo effettivamente impegnato anche nel 2016, adesso qua non me lo sono riportata, ma è più basso. Però, essendo comunque che a bilancio noi abbiamo sia l'entrata che l'uscita di pari importo,
no,
noi comunque la...
Una nota per il bilancio, una nota per avere l'idea,
certo.
Avevo un'idea sbagliata io della situazione.
Questi 3 milioni...
E questi qua sono al titolo primo, tutti al titolo primo? Sì, 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 esatto, sono tutti nel titolo primo questi qua, li trova lì. Sì, infatti il titolo, comunque c'è un bilancio abbastanza rigido, insomma, considerando i mutui, considerando la parte del terremoto. Certo. E dopodiché invece c'è sotto c'è un minimo di dettaglio della spesa per macro aggregato, quindi questo 1.103 è il macro aggregato della spesa di personale, 1.103.233, 121.578 sono le tasse, imposte tasse, 1.653.403 sono le prestazioni e gli acquisti, che adesso sono assieme, e 5.661.480,35 i trasferimenti. E qui abbiamo i contributi per il sisma, 2.897.5, e i trasferimenti all'Unione delle Terre d'Argine, pari a 2.522.000. I trasferimenti all'Unione delle Terre d'Argine sono aumentati di 187.000 euro rispetto al 2016, ma non è un aumento reale. È che nell'assestato 2016 iscritto sul bilancio del Comune avevamo un importo più basso in quanto l'Unione aveva applicato del suo avanzo per ridurci, per permettere a noi di effettuare un trasferimento minore per i servizi trasferiti. Questo importo è quello che noi trasferiamo per coprire tutti i servizi che sono stati trasferiti all'Unione, quindi il sociale, la polizia municipale, istruzione, ora CED, CED personale, eccetera, eccetera, insomma. Quindi in realtà è calato il trasferimento all'Unione, perché l'Unione aveva applicato un avanzo per circa 235.000 euro nel 2016, quindi non è aumentato, ma in realtà l'importo che abbiamo iscritto a bilancio è maggiore. Interessi passivi, che questi sono appunto 153.000, più alti per il rimborso Cassa Depositi e Prestiti. Poi abbiamo nel macro aggregato rimborsi e poste correttive delle entrate 51.200 euro riferiti al rimborso spese personale comandato e restituzione di tributi che vanno iscritti in quel macro aggregato. Nelle altre spese correnti, che sono 214.500, abbiamo 51.500 di premi assicurativi e 113.000 euro di fondo crediti dubbia esigibilità e 50.000 euro di fondo di riserva. Questa è un po' la composizione della spesa corrente, che la trovate anche per macro aggregati nell'allegato D, che è quello conoscitivo, e c'è un dettaglio per macro aggregati. Poi abbiamo i limiti del DL78, che è sempre uguale agli anni precedenti, per i tetti di spesa, studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità, eccetera, eccetera. Poi abbiamo tutta la parte dedicata ai mutui, che non leggo perché abbiamo già parlato, a meno che non abbiate domande. Ecco, l'unica cosa, pagina 28, abbiamo il limite di indebitamento, che è 1,5545%, che è dato dagli interessi fratto diviso le entrate correnti dell'ultimo consuntivo chiuso. Questo è un conteggio per legge, che noi dobbiamo comunque essere sotto il 10%. Poi abbiamo entrate e spese non ricorrenti, sono prospetti, diciamo, che compiliamo perché poi la Corte dei Conti ce li chiede, sono le entrate e spese eccezionali. Poi abbiamo di nuovo il prospetto di avanzo presunto, che è quello riportato anche nei prospetti ministeriali, e da qui esce che abbiamo avanzo presunto a fine 2016 2.024. Di questi accantonati, quindi che non si toccano perché sono fondo crediti dubbio esigibilità o altri fondi, 352.000 euro, invece vincolati 1.535.000, e qui abbiamo anche i vincoli attribuiti dall'ente per 875.000 euro. Alla fine, da questa analisi fatta prima di predisporre il bilancio di previsione, esce un avanzo disponibile presunto di 126.000 euro. Di questo, complessivamente, nella pagina dopo, quindi dell'avanzo diciamo vincolato, quindi dei 1.535.000, ne applichiamo 920.000 euro. Quindi ne abbiamo applicati 400.000 in parte corrente e il resto in parte investimenti. Totale 920.000 euro di avanzo. Sì, dentro qui 2.500.000 sono solo la previsione degli ex cas,
sì, comunque,
che me l'hanno lasciata un po' alta,
però,
perché poi, ripeto, quando abbiamo le entrate e la spesa uguale il bilancio rimane fermo. Allora, piuttosto di rischiare di dover andare in variazione perché non abbiamo iscritto, lo mettiamo lo stesso. E comunque, tornando all'avanzo presunto, se volete il dettaglio, vi dicevo, nelle prime pagine della relazione dei revisori c'è tutto il dettaglio dell'avanzo presunto, che non sto a guardare perché sono... E comunque qui 920.000 euro sono appunto dati dai 400.000 dell'avanzo applicato per vincolato destinato al rimborso rate mutui, 33.9 i contributi, l'avanzo per finanziare il progetto Novap, 326.000 gli interventi per l'avanzo per gli interventi per il sisma, ricostruzione, e 160.000 la riqualificazione dei viali, che abbiamo comunque già visto tutti precedentemente. Qui abbiamo le fonti di finanziamento della spesa investimenti, 486.000 sempre che l'avanzo presunto. Poi abbiamo 10.000 euro di mezzi propri e concessioni cimiteriali, 37.000 euro di diritti di superficie, che sono quelli della casa protetta, 200.000 euro di oneri di urbanizzazione, che poi sotto li tolgo perché poi non vanno a finanziare la parte corrente. Un contributo della regione di 5.000 euro che finanzia l'acquisto terreno adiacente alla caserma dei carabinieri. Sì, abbiamo nel 2016 siamo arrivati a 222.000 euro, cioè abbiamo previsto, abbiamo un bilancio assestato 222.000 euro, e poi può anche essere che abbiamo qualcosina in più a consuntivo, adesso non ho ancora terminato di verificare, quindi 200.000 ci sembrava un importo. No, nel 2016 appunto li abbiamo incassati. E poi abbiamo l'elenco degli investimenti, io non so se li vogliamo, li leggo. Perché...
No, tanto non ci sono soldi, quindi si fa presto.
Sì, perché sono praticamente tutti la ricostruzione, quasi tutti ricostruzione.
Non ci sono soldi, in parte la ricostruzione.
I viali, ricostruzione, qualcosina della manutenzione strade. Poi dopo ho messo la nota, poi ve lo leggerete, anche perché ecco, gli investimenti dell'Unione li finanzia direttamente l'Unione con l'avanzo, perché in fase di previsione anche l'Unione ha fatto un avanzo, ha valutato e analizzato quale può essere l'avanzo, creando il prospetto di avanzo presunto, e l'avanzo che aveva vincolato l'ha applicato per finanziare gli investimenti degli enti facenti parte dell'Unione. Quindi nel 2017 non trovate investimenti dell'Unione, nel 2018-19 invece sì. E lì sotto la pagina 22 c'è una nota di quali sono questi investimenti. Poi abbiamo l'elenco delle partecipazioni detenute dal Comune di Novi nelle società. Abbiamo aggiunto Acer rispetto ai prospetti della relazione dello scorso anno, e non ricordo se anche il consorzio attività produttive, ma forse quello l'avevamo già. Ultima pagina, pareggio di bilancio. Ecco qui il conteggio del pareggio di bilancio, che anche questo è all'interno dei prospetti obbligatori del bilancio. Qui è una cosa molto importante da evidenziare, è che abbiamo nella riga G spazi finanziari acquisiti. Noi nel 2016 abbiamo ceduto alla Regione con il ex patto orizzontale 1 milione di euro di spazi. E quindi questo 1 milione di euro che abbiamo ceduto nel 2016 ci viene restituito nel 2017 e nel 2018. Chiaramente comunque noi ci staremo dentro lo stesso, perché avendo il titolo terzo molto alto, perché in questo pareggio di bilancio non viene conteggiato l'avanzo in entrata, l'indebitamento, e in spesa non viene conteggiato il titolo terzo di rimborso mutui e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Pertanto, avendo un titolo quarto, ex titolo terzo, di rimborso mutui alto, noi comunque alla fine, anche senza i 500.000 euro, lo rispettiamo a preventivo per un importo alto, lo rispetteremo per 798.000 euro. E invece oggi lo rispettiamo per 1.298.000. Quindi, stante così la situazione, poi possiamo cedere di nuovo nel 2017 spazi alla Regione per poi averli negli anni successivi. Tornano nelle... No, questi per legge tornano. Prima tornavano in un anno, adesso tornano in due anni. Però tornano. E questi erano, sì, ma già nel 2015, col patto di... perché era la Regione che dava la possibilità di averli tutti l'anno successivo. Invece la norma statale contemplava sempre di averli nei due anni successivi. Io ho terminato, il DUP ve lo lascio, ma non direi che insomma, non è già stato presentato. Nel DUP abbiamo cambiato solo la parte normativa, perché è stata introdotta la legge di bilancio, con la nuova legge di bilancio, il decreto fiscale, la parte delle partecipate è stata modificata, e poi sono stati tutte evidenziate, e poi dopo sono stati inseriti i dati del bilancio di previsione 2017-2019. Questo è quanto.
Allora ringrazio la dottoressa Mussini, i temi li abbiamo approfonditi man mano che venivano spiegati, quindi non abbiamo domande aggiuntive. Quindi chiudo i lavori della prima commissione, ringrazio i presenti e alla prossima incontro in Consiglio Comunale.
Buonasera.